Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Strasburgo salva Ilaria Salis, l'eurodeputata si vede confermata l'immunità che la tiene lontana dall'Ungheria, dove è sotto processo con l'accusa di aver partecipato al presunto pestaggio di tre neonazisti negli scontri del febbraio 2023 a Budapest. È una vittoria del diritto e dell'antifascismo, ha detto Salis, fondamentali in suo favore i voti di 70 franchi tiratori del Partito Popolare Europeo. In Egitto i negoziati tra Israele e Hamas proseguono anche nel secondo anniversario dell'eccidio commesso dall'organizzazione palestinese, che avrebbe accettato di consegnare le armi a un comitato egiziano-palestinese, rifiutando allo stesso tempo di affidare la gestione della striscia di Gaza a un comitato internazionale di transizione. Nel frattempo a Torino e a Bologna si sono tenuti due sit-in non autorizzati convocati dai giovani palestinesi in ricordo del 7 ottobre. Nel capoluogo emiliano-romagnolo la situazione è degenerata in scontri e cariche tra circa 400 manifestanti e la polizia. Almeno una decina le persone contuse e tre i giornalisti raggiunti da manganellate. Negli Stati Uniti intanto la Guardia Nazionale si prepara a fare il proprio ingresso a Chicago su ordine di Donald Trump, mentre la Francia aspetta di sapere che cosa ne sarà davvero del premier Sébastien Lecornu. Domani infatti scadranno le 48 ore concesse da Emmanuel Macron per trovare una nuova maggioranza di governo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 7 ottobre 2025. Per un solo voto l'Europarlamento conferma l'immunità a Ilaria Salis, l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, sotto processo in Ungheria per la presunta aggressione a tre neonazisti. Nella destra italiana scoppia il caso sui franchi tiratori nel voto segreto. Matteo Salvini accusa Forza Italia di tradimento. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
È già partita la caccia al colpevole nello schieramento delle destre al Parlamento europeo dopo il voto in plenaria che ha salvato l'immunità di Ilaria Salis e le ha evitato di tornare nelle carceri ungheresi. Quell'unico voto di scarto, 306 a 305, è particolarmente indigesto alle destre estreme che speravano in un ampio sostegno dei popolari per revocare l'immunità dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, forti proprio delle dichiarazioni pubbliche del PPE alla vigilia del voto. E invece qualcosa non è andato secondo i piani e, come prevedibile, il rimpallo di accuse è iniziato il secondo successivo al voto. Lo scrutinio era segreto e dunque non si può sapere chi abbia votato come, ma alcuni dati devono essere evidenziati. Primo, che a votare sono stati solo in 628 su 720, dunque in molti non si sono presentati o non hanno proprio premuto il tasto della macchina elettronica. La Lega accusa il PPE, che senza dubbio ha una sua dose di responsabilità, visto che 188 popolari compatti avrebbero spostato gli equilibri. Ma Forza Italia denuncia che più a destra ci sono state molte assenze, non tra i conservatori di Fratelli d'Italia, ma proprio tra i patrioti della Lega. E poi i 17 astenuti, nel silenzio dello scrutinio segreto, sono stati decisivi. Impossibile dire per certo chi siano, ma le resistenze di popolari tedeschi, polacchi e ungheresi nel fare un assist a Orbán potrebbero essere un primo indizio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
È una vittoria del diritto e dell'antifascismo, questo è il primo commento di Ilaria Salis, che a Radio Popolare risponde alla Lega e si dice pronta a essere processata in Italia. Così ha parlato ai microfoni di Luigi Ambrosio.
La mia intenzione non è quella di sottrarmi alla giustizia, la mia intenzione è semplicemente quella di avere un processo giusto ed equo, cosa che ovviamente non può essere nell'Ungheria di Orban. E voglio che appunto trovare una soluzione a questa situazione celebrando il processo in Italia, cosa che invece è possibile anche mantenendo l'immunità parlamentare.
Senta, da destra c'è stata indignazione, Salvini, il generale Vannacci e altri esponenti, che cosa risponde a loro?
No, la Lega è qualcosa di vergognoso, la Lega non è neanche d'accordo con il processarmi in Italia, questi si definiscono patriotti, si definiscono sovranisti e consegnerebbero una concittadina nelle mani di un potere autoritario che ha assicurato una persecuzione certa, questo è assolutamente vergognoso, sono dei fascisti, sono dei nuovi fascisti che godono nell'umiliazione del nemico, questo è quanto ed è qualcosa di assolutamente riprovevole.
E veniamo adesso al Medio Oriente. I colloqui sulla guerra a Gaza continuano in Egitto, a Sharm el-Sheikh. Oggi Hamas ha aperto per la prima volta all'ipotesi di un disarmo. Secondo i media egiziani, il gruppo palestinese avrebbe accettato di consegnare le armi a un comitato egiziano-palestinese, ma avrebbe allo stesso tempo rifiutato categoricamente di affidare la gestione della striscia a un comitato internazionale di transizione. Si tratta, nello specifico, di quell'organismo che vedrebbe la presenza di Tony Blair come una sorta di governatore della striscia. Il gruppo palestinese ha detto no a questa proposta, ma si sarebbe detto disponibile a negoziare la gestione dell'enclave con l'autorità nazionale palestinese. Intanto sono arrivati in Egitto gli inviati americani. Domani si uniranno ai negoziati. Sentiamo Luigi Toninelli, che sta seguendo le trattative per conto dell'ISPI.
Sembra che le trattative stiano andando bene, al di là del disarmo, che è sicuramente la notizia principale e che è inedita. Mai si sarebbe potuto aspettare qualcosa di questo tipo. C'è anche il fatto che sembrerebbe che le parti si siano accordate anche su quella che è la prima fase, che corrisponde alla restituzione degli ostaggi e a un cessate il fuoco sulla striscia di Gaza. Sembra però più difficile trovare un accordo sulla strategia di lungo periodo per il controllo della striscia di Gaza, e qui si inserisce la questione del rigetto dell'amministrazione guidata da Tony Blair. Tony Blair, che ricordiamoci, è un uomo che ha sulle sue spalle la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, quindi non sicuramente uno stinco di santo, e ci può stare che Hamas non accetti un'amministrazione guidata non soltanto da Tony Blair, ma da degli attori esterni a quello che può essere un'amministrazione palestinese. Quindi bisognerà vedere esattamente quale sarà il punto di caduta, ma sicuramente la notizia che Hamas abbia concordato di disarmarsi e di restituire gli ostaggi, si parla oggi di una settimana di cessate il fuoco per poterli radunare e poi consegnare, beh, questo qui sicuramente è una prima ottima notizia, che però ci fa capire come i negoziati procederanno anche nelle prossime ore.
I colloqui in Egitto coincidono tra l'altro con il secondo anniversario del 7 ottobre. Oggi ci sono state cerimonie in Israele e in tutto il mondo per le vittime della strage compiuta da Hamas. Per l'occasione Donald Trump ha inviato una lettera alle famiglie degli ostaggi israeliani, promettendo che li riporterà a casa. Vi proponiamo allora un'intervista a Pushpa Joshi, sorella di Bipin Joshi, ragazzo nepalese che studiava in Israele ed è stato rapito da Hamas proprio il 7 ottobre. Di lui al momento non si hanno notizie. L'intervista è di Valeria Schroeder.
È molto difficile dire come mi sento. Provo un dolore profondo. Sono 2 anni che non vedo mio fratello. Il tempo passa e fa male. Il dolore si amplifica ogni giorno. È stato rapito il 7 ottobre 2023, ma per noi il dolore è sempre fresco, come se fosse appena successo. Per me e la mia famiglia è difficile anche solo respirare. Preghiamo ogni giorno perché venga liberato.
And we all family are praying in every second for his safe release.
Perché tuo fratello Bipin si trovava in Israele?
My brother was a 24-year agricultural student.
Mio fratello è uno studente di 24 anni, studiava agricoltura. È andato in Israele durante il suo percorso accademico. Doveva restare solo per un anno. È partito dal Nepal a settembre 2023, quando aveva 22 anni. Ad ottobre dello stesso anno è stato rapito. Lavorava in una fattoria e viveva vicino al kibbutz Alumim. È sempre stato interessato all'agricoltura e voleva specializzarsi in quel campo. È partito per quello. Voleva tornare e usare nel suo paese, il Nepal, le conoscenze apprese.
Che cosa è successo il 7 ottobre 2023? Come avete saputo del rapimento di Bipin?
Quel giorno la nostra vita è cambiata. Quando abbiamo sentito la notizia, l'abbiamo letta su internet, io ero sconvolta e mia madre è svenuta. Dopo alcuni giorni l'IDF ha contattato mio cugino. Noi non avevamo chiara la situazione e l'IDF gli ha spiegato che cosa era successo.
E a proposito del 7 ottobre, questa sera nel centro di Bologna, nei pressi di Piazza Maggiore e di Piazza del Nettuno, ha avuto luogo un sit-in convocato dai giovani palestinesi per ricordare i 2 anni dall'eccidio commesso da Hamas. La manifestazione, che il comune aveva chiesto di non tenere e che la procura aveva vietato nei giorni scorsi, è finita in un vero e proprio scontro tra i circa 400 ragazzi accorsi e la polizia intenuta antisommossa. Al lancio di oggetti da parte dei manifestanti, gli agenti hanno risposto utilizzando gli idranti con cui hanno disperso i partecipanti al presidio. La polizia ha fatto ricorso anche a un paio di cariche. Nei tafferugli alcune decine di persone sono rimaste contuse e sono stati colpiti a manganellate anche 3 giornalisti. Al momento risulta esserci un solo fermato, già accompagnato in procura. Tutti gli ingressi a Piazza del Nettuno sono stati chiusi e tuttora un elicottero sorvola l'area per sicurezza. I manifestanti si sono poi raggruppati in un corteo che si è sciolto nelle vicinanze di Piazza Verdi. Sono nel frattempo iniziate in Parlamento le audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica in vista della prossima manovra. L'Istat segnala un freno sulla crescita per mantenere quella acquisita di mezzo punto, già sotto le stime del governo. Nell'ultimo semestre il PIL dovrà crescere di almeno lo 0,2%. L'Istat stima poi un impatto zero della manovra sul 2026. Dai ricercatori dell'Istituto di Statistica arriva dunque un invito alle imprese ad alzare i salari, soprattutto per i lavoratori più giovani. Della manovra ha parlato anche il presidente di Confindustria Orsini, facendo pressione sul governo per altri sussidi. Se Meloni avvicina le imprese, come dice, lo dimostri nella legge di bilancio, ha detto. Domani ci sarà un vertice di maggioranza proprio su questo argomento. Veniva fatto lavorare in nero Francesco De Simone, il carpentiere di 61 anni morto in un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. L'uomo lavorava alla ristrutturazione di una villetta ed è stato colpito alla testa da una trave caduta dal primo piano. Il cantiere, messo sotto sequestro, era privo di autorizzazioni. Negli Stati Uniti, intanto, la Guardia Nazionale è in viaggio verso Chicago. Dopo Los Angeles, Washington e Memphis, nel mirino del presidente Trump c'è un'altra città democratica. Michele Migone.
I soldati della Guardia Nazionale sono sulla strada per Chicago, proveniente dal Texas, sbarcheranno nella città di Barack Obama. Con loro c'è anche il capo dell'FBI, Cash Patel, e il vice ministro della giustizia, Todd Blanch, ex avvocato Donald Trump. L'annuncio è stato dato da Pam Bondi in un'audizione al Senato durante la quale il ministro della giustizia si è rifiutata di rispondere alle domande su Jeffrey Epstein, ha difeso la scelta di incriminare l'ex direttore dell'FBI James Comey, ma soprattutto ha battagliato con il senatore dell'Illinois Dick Durbin sull'invio dei militari. Mi piacerebbe che lei amasse Chicago quanto odia il presidente Trump, ha detto Pam Bondi al rappresentante democratico. Non è chiaro quando i soldati metteranno piede in città, ma a questo punto dovrebbe essere questione di ore. Ieri un giudice federale aveva dato un giorno all'amministrazione per motivare la decisione sulla Guardia Nazionale. Presentato ricorso, è evidente che ora Donald Trump andrà avanti con i suoi piani di militarizzare Chicago. Rimane ancora in stallo la situazione a Portland, in Oregon. Lì un altro giudice aveva bloccato l'invio dei soldati provenienti dalla California e dal Texas. Anche in questo caso sembra che la Casa Bianca voglia andare avanti. Kristi Noem, il ministro per gli affari interni, la donna che sta guidando gli agenti dell'Agenzia per l'immigrazione, ormai un corpo paramilitare, arriverà a Portland nelle prossime ore. Donald Trump ha quindi deciso di forzare la mano. Bisognerà vedere se intende usare, come ha minacciato due volte di fare, la carta più pesante a sua disposizione, appellarsi all'Insurrection Act, una legge del 1807 che permette al presidente di usare l'esercito sul territorio nazionale in caso di una rivolta. L'ultima volta è stata applicata nel 1992 durante la rivolta a Los Angeles, su richiesta però dell'allora governatore della California, una situazione che non ha nulla a che vedere con l'attuale situazione che c'è a Chicago e a Portland. Ma Donald Trump vuole l'esercito per le strade delle città americane.
In Francia scadranno domani le 48 ore concesse, o meglio ancora imposte, al dimissionario primo ministro Sébastien Lecornu per provare a trovare una maggioranza che sostenga il suo governo. Quella di oggi è stata una giornata fitta di incontri al Palazzo del Governo, mentre Emmanuel Macron tace e si sente isolato. Il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
La cronaca di una morte annunciata, quella tanto interminabile quanto inesorabile del macronismo, o la commedia del potere, atto quarto, scena seconda, aspettando Godot. Il Godot in questione è il protagonista indiscusso, ma assente dal silenzio assordante Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica, che dall'inizio 48 ore fa della fase acuta e forse terminale dell'agonia del macronismo non parla se non per laconici e pur laboriosi comunicati stampa. Allora tutti ad aspettare appunto che il principale responsabile della parabola macronista e della crisi in corso prenda solennemente la parola, lui che secondo la Costituzione resta il depositario della decisione finale. Aspettando Macron, che ha ricevuto i presidenti di Camera e Senato, visto che in gioco ci sono non solo i rapporti di forza politici ma ormai anche le istituzioni, si è aperta ufficialmente la stagione della caccia grossa al Macron e i primi ad imbracciare la carabina per fare fuoco sul quartier generale sono gli stessi colonnelli storici del macronismo, come Gabriel Attal, ex primo ministro di Macron, che commenta: non capisco più le scelte del presidente. O ancora meglio, l'altro ex primo ministro, del banchiere d'affari Edouard Philippe, che questa mattina ha dichiarato Macron dovrebbe dimettersi e annunciare una presidenziale anticipata. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.